Gran bella persona, e magari per tutti i genitori che sono all'ascolto e che hanno il figlio tutto invasato dalla trap e si sono ritrovati una specie di sconosciuto in casa, beh, ecco, questa potrebbe essere, credo, per voi una chiacchierata interessante. 5 del mattino è forse il suo brano simbolo. Lui probabilmente non sarebbe d'accordo, non lo so, ma ce lo sentiamo.
Storia vera, è la mia storia. Stanno toccando le mie cose, non posso farci niente. Sto in piedi con le mani, in testa fermo in un angolo. Mia madre piange, mio padre è lì vicino. Quando guardo l'orologio, 5 del mattino. Il mio destino diventa il mio assassino e mandandomi a fanculo si sdraia sul mio cuscino. Partono minacce, intimidazioni, il commissario va da mio padre, inizia a fare nomi, descrive situazioni di chili e milioni, a una qualsiasi risposta gli girano i coglioni. Io non so cosa fare, tremo, impaurito, mentre ho davanti un tipo che mi tiene sotto tiro. Un altro apre un cassetto, prende le mie foto, sfoglia la mia vita come fosse un gioco. Ridono e scherzano, niente di nuovo, no. Mia mamma distrutta e loro non si commuovono. Provocano mio padre e il Sayed Issa, per farlo agitare gli danno del terrorista. Tanto lo sappiamo che nascondi delle armi. Mio padre che non cede, non vuole accontentarli. E magari io potessi accoltellarli, fare un favore al mondo uccidendo sti bastardi. Già da bambino mi stavate sul cazzo e se ho vissuto nella merda è solo voi che ringrazio. 5 del mattino, bussano alla porta, la luce che si accende, l'orologio che si blocca. 5 del mattino, sfondano la porta, la musica si stoppa, mi tappano la bocca. 5 del mattino, bussano alla porta, è fuoco che mi scotta e non è la prima volta. 5 del mattino, sfondano la porta, è da quella prima volta, una strada si è interrotta. Mi prendono con forza, li portano fuori, mia mamma sta svenendo e non dimentico i dolori. Bruciore dentro al petto, cade il mio rispetto, io sempre più legittimata. Premere un grilletto, mi ritrovo da solo alle 7 del mattino, io e il mio cuore da bambino in mezzo a tutto sto casino. Quello che posso fare, chiamare mio cognato. A pizza tutto al prato, nel furgone abbandonato. È la solita routine, rinizia l'altra fila, io in fila e via la sfiga, botte di gin. In mezzo a una strada, senza neanche una casa, fumando tutto il giorno, uccidendo ogni giornata. E i miei amici non sapevano un cazzo, io tutto a posto per non sentirmi in imbarazzo. Ferita aperta che non si rimargina, quello che ho visto io la gente neanche lo immagina. Giorni in cui l'aria qui pesava tonnellate, ho parlato con la fame e non sono cazzate. Mai visto sempre lindo, fresco e pulito, ma non mi conoscevi bene, adesso l'hai capito. 5 del mattino, bussano alla porta, la luce che si accende, l'orologio che si blocca. 5 del mattino, sfondano la porta, la musica si stoppa, mi tappano la bocca. 5 del mattino, bussano alla porta, è fuoco che mi scotta e non è la prima volta. 5 del mattino, sfondano la porta, è da quella prima volta, una strada si è interrotta. Sono stato condannato il giorno in cui sono nato in questo stato, figlio di un immigrato, re Bibbia, regina. Io ci ho quasi vissuto e le parole di chi non c'è stato valgono uno sputo. Mi parlano di una giustizia che ancora rifiuto, è un sistema sbagliato e io l'ho conosciuto. Con il tuo distintivo io non ci discuto, l'odio chiama odio, passo e chiudo. Tornate adesso, ora che sono armato di parole che vi schiacceranno come un cingolato. E se Dio vuole mi compro pure il tuo commissariato quando il sole tornerà a splendere sul mio abitato. 5 del mattino, bussano alla porta, la luce che si accende, l'orologio che si blocca. 5 del mattino, sfondano la porta, la musica si stoppa, mi tappano la bocca. 5 del mattino, bussano alla porta, è fuoco che mi scotta e non è la prima volta. 5 del mattino, sfondano la porta, è da quella prima volta, una strada si è interrotta.
questa fosse una radio commerciale, probabilmente avremmo già sfumato il pezzo qualche secondo fa, ma questa è Controradio. Io sono un vecchio boomer e continuo, nonostante tutto, ad amare il suono degli screcci del vinile. Chi ha composto questo brano, che ormai ha qualche anno sul groppone, soprattutto chi ha scritto Educazione Rap, fuori per questi, in questi giorni, per Ad Editore, è il mio amico Amir. Ciao Amir, come stai?
Ciao Blay, ciao, eccomi.
Ciao, grande, mi fa piacere sentirti finalmente. Come stai? Che
bene,
fai? Dove,
bene,
ti, dove ti disturbo? Tu sei sempre a giro.
Guarda, allora, in questo momento sono all'Orto Botanico di Roma a rilassarmi. Sono venuto qua perché era un po' di giorni che ci pensavo. È un posto stupendo, chiunque viene a Roma gli consiglio di andarci. Veramente, è un parco grande, molto bello. E si sta bene, mi stavo rilassando e adesso mi hai chiamato tu per questa intervista. Quindi
sei tornato sul luogo del delitto. Tu avevi già scritto un ottimo libro che ho avuto la fortuna di recensire, credo ormai 3 anni fa, qualcosa
sì, 2017 del... uscito,
2017,
quindi,
allora guarda, sono già 4 e mi ritrovo sempre un po' a dire le stesse cose, nel senso che tutto sto lockdown ha un po' sbarellato la mia concezione del tempo, che era vivo per questo. Un libro che ha avuto un grande successo, credo che abbia portato tanta fortuna anche a te. Con che spirito ti sei approcciato a scrivere un nuovo volume che parla invece di parla comunque della tua esperienza e della tua vita, ma questo in particolare si concentra sulla tua attività di educatore?
Sì, diciamo, il primo libro, sai, era il classico libro autobiografico, quindi dove volevo proprio raccontare la mia storia, che già avevo accennato in musica e in tantissime interviste. Mi ricordo che intorno ai 22-23 anni mi proposero di fare un libro, quando avevo firmato con la Virgin, e in quel momento non mi sentivo pronto per fare un libro, sai, a 23-24 anni. Certo. Ho aspettato, ho fatto tante esperienze e quando mi è arrivata la proposta di Chiare Lettere mi sono sentito pronto. Quel libro, io per questo, è molto importante, ha, diciamo, lanciato anche un pochino la mia carriera da scrittore, perché a me piace scrivere. I miei libri non sono quei libri, con tutto il rispetto, dei rapper che vengono, diciamo, allegati ad un disco. A volte ci sono dischi che escono con un libro magari che ripercorre un po' la carriera del rapper. I miei sono veri e propri libri, il primo è un romanzo, e dopo quello ho pensato per tanto tempo quale potesse essere il prossimo passo, e ci sono arrivato recentemente perché Rizzoli mi ha chiamato per un testo da inserire in un libro di scuola, questo 2 anni fa. Quindi quando Rizzoli mi ha chiamato ho detto forse è il momento per scrivere un nuovo libro in questa direzione, quindi un libro per le scuole, per i giovani, per i ragazzi, e l'ho proposto, diciamo, a Ad, perché Ad Editore ha già una sua collana all'interno della casa editrice che si rivolge proprio ai ragazzi delle scuole. C'è un libro sull'Europa, un libro sul femminismo, e quindi poi quando è arrivato il lockdown ho approfittato, ho detto questo è il momento proprio giusto per mettermi qui, scrivere. Mi ci sono chiuso bene, sono molto contento. Per me è un libro strumento, quindi è un libro ma anche uno strumento didattico. Può aiutare i docenti, può aiutare un genitore magari a capire il mondo del rap, della trap, quello che ascolta magari dal figlio e lui non capisce bene, e può aiutare i ragazzi giovani, quindi della generazione di oggi, a capire un pochino di storia, cioè come ci siamo arrivati noi ad esempio in Italia al rap e come poi si è sviluppato. Quindi ci tenevo a non fare un libro da boomer, ci tenevo, quindi mio figlio che ha 20 anni mi ha aiutato tanto in questo, perché mentre lo scrivevo comunque lui mi dava dei consigli, mi ha dato dei nomi di riferimento che ascolta lui, quindi artisti che ascolta lui, non li ascolto io, però li ho citati perché ci tenevo che fosse un libro contemporaneo, quindi non un libro che ripercorresse solo la storia ma che avesse anche un focus su quello che sta succedendo oggi.
E infatti, Amir, al netto della congiunzione astrale particolarmente favorevole, perché mi sembra che sia veramente il libro giusto al momento giusto, tu comunque porti avanti questa attività didattica ormai da qualcosa come 15 anni,
sì.
Fino a che noi stessi, insomma, ci siamo incontrati, tu lo fai in contesti anche molto diversi, non solo nelle scuole,
sì.
Io lo accennavo prima di chiamarti, io e te ci siamo conosciuti all'istituto penitenziario per minori Gozzini qui a Firenze. Tra l'altro per me era la prima volta che entravo in un carcere, lo confesso, insomma, non, per cui sinceramente non sapevo neanche che cosa aspettarmi o che tipo di mondo trovarmi di fronte. Dicevo, al netto di questo, quindi di questa attività didattica che per te comincia davvero in tempi non sospetti, a un certo punto succede qualcosa perché poi tu ti trovi a insegnare nella scuola di tuo figlio. Che effetto ti
sì.
ha fatto? È un cerchio che si chiude?
Bravo, allora è un cerchio che si chiude, sai, perché io a scuola ad esempio non ci andavo molto volentieri da piccolo, devo dirlo, non ero proprio un secchione, diciamo, come si dice qui, no? Quindi scappavo dalla scuola. Il rap per me all'inizio era il mezzo comunque che mi permetteva di allontanarmi e pensavo che quello lì potesse essere la salvezza, perché dicevo: così inizio a fare il rapper, non vado più a scuola, divento ricco e famoso. Poi in realtà, quando mi sono messo a scrivere le canzoni, mi rendevo conto che il non avere cultura, non avere studiato, non avere in famiglia, ad esempio, purtroppo degli esempi di cultura, mi penalizzava, perché quando scrivevo proprio il mio vocabolario era meno ampio di quello di altri rapper, e quindi da lì mi sono sforzato. Mio figlio ha una storia totalmente diversa, capito? Quindi mio figlio sta chiudendo il cerchio, mio figlio va a scuola, ora fa l'università, va bene a scuola, non mi dà preoccupazioni. Quindi sai, pensavo da tempo, ogni volta che mi invitavano in una scuola a Roma, dicevo: prima o poi arriverà anche il momento che magari mi inviteranno al liceo di mio figlio. E infatti è successo, ma non mi ha invitato lui, mi hanno invitato dei suoi compagni, quindi è stato bello, perché comunque i suoi compagni hanno detto: Amir, ti vediamo che giri per le scuole, ma vieni anche da noi. Era autogestione, sono andato lì, l'ho raccontato nel libro, il libro si apre con questo incontro. E poi ci tengo a dire una cosa, che nel libro c'è anche un racconto su Firenze, quella volta in cui siamo andati al Bozzini, quindi insomma poi ci arriviamo, però io l'ho raccontato quell'episodio, perché quel giorno quando siamo andati al Gozzini c'è un ragazzo che rappava con noi, che era all'interno, diciamo, del percorso di Sbarre Mic Check, che mi ha dato una lettera rivolta alla scena rap italiana per sensibilizzarli sull'uso di alcune parole, e ci tenevo tantissimo a inserire questa testimonianza nel libro, e la troverete. Quindi diciamo che io e te, Dave, siamo un po' legati anche da questo racconto.
Sì, ora non hai fatto bene a ricordarlo. Insomma, sono felice che lo abbia fatto tu. Io sono rimasto molto impressionato, lo dico insomma senza piaggeria, dalla tua abilità di lavorare con le persone. Tant'è vero che poi quando quest'anno Controradio mi ha offerto la possibilità, assieme alla Fondazione Cere Firenze, di poter organizzare un laboratorio a mia volta, dove ho avuto la possibilità, ecco, di raccontare, provare a farlo, perché poi per me era la prima volta, certo non nasco maestro, ecco, a provare a raccontare quella che è la cultura hip hop assieme a Charlie D'Achille, tu sei stata la prima persona a cui ho pensato. Ho detto: c'è la possibilità di invitare qualcuno, dovremmo sentire Amir, anche perché all'interno del nostro gruppo di ragazzi c'era anche un ragazzo che aveva un percorso molto simile al tuo, essendo anche lui un italiano di seconda generazione, per usare questa terminologia orribile.
E
devo dire che lui poi mi ha chiamato per dirmi, per ringraziarmi di averti fatto conoscere, perché lui aveva capito di non essere solo, che credeva che quel suo viaggio fosse unico, invece ha capito che questo è un viaggio condiviso. E
sì. Ma noi rapper poi facciamo anche questo, no? Noi rappresentiamo,
non tutti,
è vero. Però diciamo, quando noi raccontiamo le nostre storie, io ad esempio racconto la mia, poi ci saranno degli ascoltatori, alcuni si rispecchieranno in quelle storie e diciamo ti troveranno un po' come un punto di riferimento, quindi noi lo facciamo inconsapevolmente, ma ognuno di noi rappresenta una comunità. Poi è ovvio, per me è una comunità di appartenenza che parte dal basso, ovviamente, che arriva dalla periferia, arriva dalle comunità, le minoranze. Secondo me, per fare quello che faccio io, bisogna anche saper stare con le persone, quindi voler tramandare, voler raccontare. Qui non c'entra l'abilità del rapper, perché lo dico, ci sono dei rapper bravissimi, dei miei colleghi fortissimi a rappare, ma che non hanno voglia di stare in una classe parlando ai ragazzi. Secondo me, aver avuto un figlio da giovane, io ho avuto un figlio quando avevo 20 anni, mi ha fatto avere una sensibilità maggiore magari, no, in questo, ma anche la mia storia personale, perché vengo dalle difficoltà e ho sempre voglia, comunque mi fermo ad ascoltare qualcuno, se ha bisogno di aiuto, se ha bisogno di parlare, mi succede tutti i giorni ormai, no? Quindi devi essere anche una persona portata a voler educare, non è solamente un lavoro, io lo dico perché sì, è un lavoro, vengo pagato, ma ho anche una sensibilità umana che mi porta a voler fare questo, capito? Non tutti ce l'hanno comunque.
Guarda, saluto Giulia che ha scritto al WhatsAppone 342-8104-111 e dice: adora Amir, e si ricorda di averti intervistato anni fa ad Arezzo Wave, che cosa ti chiedono generalmente i ragazzi? Qual è la domanda che ti fanno più spesso?
Allora, è curioso, ma la cosa che mi chiedono spesso è se ascolto quelli di oggi, se mi piace qualche rapper di oggi.
Ti piace Spera e Basta? Ti piace Dark Polo Gang?
Sì, sono Gali, sì, ma anche se li conosco, a me che sono un rapper,
certo,
ad esempio,
li conosci di persona. Okay,
conosci Fabri Fibra, conosci Spera e Basta, conosci quello... Mi chiedono se li conosco, io gli dico: ragazzi, sì, bene o male, gli ho detto, in una scena musicale un po' ci conosciamo, però io appartengo a un'altra generazione, quindi all'inizio ho detto Fibra, beh, io appartengo più a quella di Fibra, Club Dogo, però quelli di oggi, diciamo, un po' li osservo, cerco di ascoltare qualcosa. È ovvio che è un modo di fare il rap, la trap, diverso da come sono cresciuto io, no? Però per fare secondo me quello che faccio io, quindi essere un educatore, andare nelle scuole oggi, bisogna essere anche attenti alla contemporaneità. Questo è importante.
E i genitori invece che ti chiedono? Perché io ho visto che alcuni è come se improvvisamente si ritrovassero una specie di alieno in casa.
Sì. I genitori sono curiosi, non capiscono bene questo linguaggio. Diciamo che succedeva se, in qualche modo anche a noi, no?
Sì, anche
noi,
io ci ho messo a capire la trap.
Sì. Poi se parliamo di trap, proprio è un altro linguaggio. Quindi è ovvio che un genitore di oggi che si trova il figlio, che ascolta, come hai detto tu, quei nomi, Darpolo Gangsta, Re Bassa, Capo Plaza, di qua e di là, resta proprio spiazzato, soprattutto dall'immaginario. Perché comunque nell'immaginario ci sta questo ostentare soldi, ostentare potere, ostentare... E questo è normale per un genitore che vede il figlio di 14 anni, che guarda un artista, che gli fa vedere che ha le catene di platino grandi, che ha tanti soldi, magari va un po' a volte accompagnata questa cosa, va spiegata. Noi quando eravamo piccoli avevamo anche noi esteticamente degli esempi americani. Io mi ricordo il disco di Eric B. Rakim, dove avevano quelle catenone d'oro,
Paid in Full, come no?
Paid in Full, quindi certo. Diciamo che un po' nello stereotipo, diciamo, un po' c'è sempre questo accessorio vistoso. Io ad oggi sto cercando proprio di fare questo, quindi di togliere tutto questo, lo stereotipo, l'immaginario, e mettere al centro le parole, il testo. Quindi quello che ho fatto con il libro è stato questo: fare un'analisi di tutto quello che c'è intorno, però spiegare ai ragazzi che se vorranno fare rap e diventare dei rapper o dei trapper, come si chiamano oggi tra loro, dovranno diventare bravi a scrivere, non dovranno solamente curarsi della scarpa o della catena o dell'occhiale di Gucci. Quello può essere un aspetto che fa parte del personaggio, non dico che non c'è, però quello può venire dopo. Per diventare dei bravi rapper, questo è un messaggio a tutti quelli che stanno ascoltando, non serve solamente avere le scarpe fighe, ma bisogna sapere usare le parole. Perché quando tu vai in una battle di freestyle, quello è l'esempio più chiaro. Sali a fare una sfida di freestyle e lì devi essere un genio con le parole, saperle usare bene, saperle incastrare. Poi se tu sei vestito con una tuta che hai preso al mercato, o hai la maglietta di Supreme o Balenciaga che hai pagato 300 euro, quello è un accessorio, non conta niente. Se sale uno con la tuta del mercato ed è più bravo di te, vincerà lui. Ed è questo quello che mi ha insegnato la cultura hip hop, capito? Questo è quello che cerco di tramandare ai ragazzi.
Sono chiaramente inevitabilmente d'accordo con quello che dici, anche sul fatto che, insomma, voglio dire, certi messaggi che arrivano dalla trap sono tutto tranne che nuovi. Voglio dire, insomma, una parte del rap, una parte diciamo prevalente del rap è sempre stato comunque ostentazione, anche perché il rap nasce in America, e quindi la via del riscatto era comunque quella del capitalismo.
Sì,
fondamentalmente
sì.
Se uno ce la fa facendo i soldi, questo è sempre stato il messaggio. Forse questa è la spiegazione che mi do io. È la prima volta che si sente un certo tipo di messaggio in italiano sui canali mainstream, non so se sei d'accordo.
Sì, sono d'accordo, e devo dire che la cosa che è cambiata secondo me è che spesso quelli che lo fanno non hanno delle storie come quelle dei rapper che vivono negli Stati Uniti, capito? Non generalizzo, perché poi le interviste le leggo, quindi ci sta qualcuno che fa trap, che rivendica il suo passato di sofferenza e dice oggi ce l'ho fatta e mi fa piacere, però veramente ci sono tanti altri casi in cui questa ostentazione a volte, sai, è un po' ridicola, perché se tu ostenti qualcosa che ti hanno passato i tuoi genitori, no? Magari ti hanno comprato una catena di platino i genitori perché hai dei soldi, lì non c'è tanto da vantarsi, no? Quindi diciamo che il premio proprio è quello, è quando tu hai faticato per arrivare ad un obiettivo. Quindi ci sono degli artisti, ogni tanto leggo le interviste anche oggi, che raccontando la loro storia personale del passato dici ok, sono contento che un ragazzo così ce l'ha fatta, a prescindere proprio dal gusto musicale. Magari non mi piace, però dico, uno che è cresciuto nelle case popolari, che ha sofferto, che non aveva niente, adesso magari è riuscito a trovare una strada nella sua vita. Però dico anche a loro, allora se ce l'hai fatta, occupati della tua comunità, torna nel luogo da dove sei venuto, aiuta gli altri, perché l'hip hop ci insegna anche quello, no? Quindi non è solamente farcela, è anche farcela e poi magari ritornare dalla tua comunità e aiutare chi non ce l'ha fatta, chi è rimasto in basso magari, no?
Amir, per concludere ti giro un messaggio che è arrivato da un'ascoltatrice che dice: i testi della trap sono molto offensivi nei confronti delle donne e questo è molto brutto. Cosa rispondi?
Io rispondo che anche i testi del rap sono stati sempre offensivi con le donne, capito? Perché ci sono testi rap americani dagli anni 80, fine 80 ad oggi, che non parlano bene delle donne. Quindi secondo me anche questo è un po' uno stereotipo, che la trap parla delle donne in modo, diciamo, dispregiativo. E non sempre, poi ci sono delle parole, in questo io l'ho spiegato proprio nel libro, quindi nel mio libro ci sono delle parti in cui parlo dalla voce ovviamente di una donna di femminismo nel rap, quindi le donne in rap. C'è Wissa Loubabi, che è una mia amica scrittrice, giornalista se possiamo dire, ha scritto un bel po' di articoli su questo, ho citato proprio i suoi testi, li ho inseriti nel libro per fare un po' di chiarezza. Quindi alla persona che ha fatto la domanda gli dico: se ha la possibilità di leggere il libro, c'è tutta un'analisi su questo all'interno proprio del rap dagli Stati Uniti qui all'Italia. Quindi quello che cerco di far capire nel libro è una cosa: il linguaggio devi fare attenzione. Io non ho mai usato parole perché erano da rapper, capito? Quindi usare una parola perché lo fanno i rapper americani è stupido, perché usare le parole che usano i rapper americani in un contesto sociale totalmente diverso dal nostro, con una storia diversa, è proprio una cosa stupida. Spesso si fa, prendono la parola del rapper americano che lui usa per chiamare le donne in un certo modo che non pronuncia nell'intervista,
chiaro.
E la traducono perché dicono: vabbè, ma è da rapper. Allora nel libro spiego proprio questo. Allora tu, ragazzo giovane, io ho 42 anni, tu giovane che vuoi iniziare a fare il rap, non cadere in questo equivoco, perché non ci sono delle parole da rapper, le parole sei tu che le scegli. Allora se tu non chiami tua madre in quel modo, se non chiami tua sorella in quel modo, se non chiami la tua amica in quel modo, allora non lo utilizzerai neanche nel rap, perché il rap poi rispecchia anche la tua vita reale, no? Questo crearsi un personaggio va bene fino a un certo punto, perché tu stai parlando di quello che ti succede, di quello che vivi, a parte lo storytelling e degli esempi che ho messo nel libro, no? Ad esempio nel libro l'ho spiegato, nel rap c'è anche la finzione, la fiction, ma deve essere esplicita, deve essere chiara, non può essere uno scudo dove uno poi si nasconde e dice: no, io sono un personaggio. Metal Carter è un personaggio, capite? Io l'ho spiegato proprio nel libro e l'ho preso come esempio. Ho preso come esempio Metal Carter per dire: allora, Metal Carter ha inventato un personaggio, e quello è un personaggio. Nei testi lui racconta che di notte si sveglia, va nei cimiteri ad uccidere gli zombie o cose del genere, no? Ma lui nella sua vita reale è una persona tranquillissima. Marco lo conosco e lui è un esempio per me da portare in questo discorso. Poi ci sono altri che usano le parole invece dispregiative e poi dicono: no, ma io sono un personaggio perché è da rapper. Amico mio, allora se hai 16 anni, 17 anni, 18 anni che usi quelle parole, posso anche capire che sei caduto in un equivoco e sei all'inizio della tua carriera. Però mi preoccupo quando sento quelli della mia generazione, perché quelli della mia generazione oggi in un mondo normale dovrebbero essere tipo i padri, capito? Cioè quelli che danno un buon esempio alle nuove generazioni, quelli che hanno avuto esperienza, che magari dicono ai ragazzi più giovani, alla scena più giovane: io ho fatto un percorso, magari ho capito queste cose, tu ancora ci devi arrivare, confrontiamoci. Invece vedo da parte di molti della mia generazione quasi un rincorrere i ragazzi più piccoli che fanno trap, che fanno numeri oggi quasi più alti di quelli della mia generazione.
Perché i numeri ora li fanno loro e quindi tu
li
senti
fanno
il
loro
che
e quindi un po' si devono adattare, ma certo. Quella è una cosa che a me non piace, no? Proprio perché ho un figlio. Cioè io in tutto questo, nel libro lo spiego e nell'hip hop lo vedo, c'è un padre e un figlio, capito? Cioè chi viene da una generazione storica e chi inizia oggi. Da sempre c'è stato e ci si tramandano comunque anche dei valori positivi, non solamente lo stile di rime o come ci si veste, capito? Quindi io alla mia età, se incontro uno che fa trap di 16-20 anni, mi sento di essere una persona semplicemente che ha più esperienze, mi confronto con lui e magari lo faccio riflettere su alcune cose. Tutto qua.
Siamo andati non lunghi, lunghissimi, ma è stato un piacere. Io ti terrei qui altre due ore. E lo sai, Educazione Rap, il nuovo libro di Amir Issa, fuori in questi giorni per Ad Editore. Grazie davvero per il tuo tempo.
Grazie a te, Dave.
Figurati, rinnovo la mia stima nei tuoi confronti per tutto quello che fai. Chiudiamo con Tupac, che oggi avrebbe compiuto 50 anni e se è ancora vivo, come qualcuno crede, probabilmente li compirà. California Love non ce la toglie nessuno. Un abbraccio.
Yeah.
Ciao.
Ciao, Dave. Ciao.
and let me welcome everybody to the Wild Wild West, a state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest, like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be, the state where you never find a dance floor empty and pimps be on a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes, ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay, your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way, straight putting it down for California, yeah.
Torna fra poco, non andate via.